Buongiorno a tutti e benvenuti a 100 giorni da Leoni. Oggi è venerdì 28 giugno, sono le 8:10 e questa mattina c'è il grandissimo ritorno di Davide Rossi. Ciao Davide, come stai?
Ciao, buongiorno a tutti, sto bene. Ciao.
Partiamo subito dal dibattito dell'anno, ovvero quello tra Biden e Donald Trump. Cos'è accaduto, Davide? È accaduto che in realtà la CNN ha scaricato Joe Biden perché sta facendo tutto il fact checking sulle affermazioni fatte dal presidente in carica degli Stati Uniti. E viviamo tempi davvero interessanti. Apriamo l'articolo a giubbe rosse. La CNN, che è il network tradizionalmente più vicino al Partito Democratico, sta stroncando senza pietà Joe Biden dopo il disastroso dibattito di stanotte, evidenziando tutte le affermazioni false e fuorvianti fatte dal candidato. Escludendo che la CNN abbia avuto un improvviso cambio di linea editoriale o un innamoramento fatale per Donald Trump, resta in piedi l'ipotesi che l'establishment si stia preparando a far fuori Biden, sostituendolo con qualcun altro. La famosa August Surprise, di cui molti vociferano da tempo. Cosa ne pensi tu, Davide, di queste affermazioni?
Allora, io non ho visto il dibattito e non ho letto la CNN, ma prendendo per buono quello che scrive giubbe rosse, è una conferma di una cosa che sospettavo in questi giorni, e cioè questa: la stranezza di questo dibattito così anticipato rispetto al voto presidenziale di novembre. Non era mai successo che si facesse un dibattito fra due candidati presidenti che in realtà non hanno ancora neppure ricevuto l'investitura ufficiale dei loro partiti, non hanno accettato la nomination dopo le convention, e a così tanti mesi di anticipo rispetto al voto. Quindi il sospetto è che Biden sia stato spinto, perché è il suo staff, è lui che ha chiesto questo dibattito così precoce rispetto al voto, sia stato spinto proprio per certificare in qualche modo la sua inadeguatezza a questa sfida e conseguentemente avere il tempo, perché in questo momento il tempo ancora ci sarebbe, di sostituirlo con qualcun altro. È un qualcosa che direi a memoria mia senza precedenti nella storia del paese, perché un presidente uscente che dichiara di voler ricandidarsi e che inizia la campagna elettorale come effettivamente lui l'ha iniziata, fa il dibattito e poi viene sostituito. Vedremo se questo avverrà, naturalmente non è così scontato che questo avvenga, però ecco, il dibattito così anticipato rispetto al voto mi ha fatto sospettare che questa fosse la strategia. mostriamo in maniera inequivocabile che lui è inadeguato ad affrontare questa sfida e quindi avremo poi il pretesto per dire che siamo costretti a sostituirlo. Vedremo se sarà così. Credo che nella logica del Partito Democratico, se il Partito Democratico vuole davvero provare a vincerla questa sfida, deve fare questo, deve mettere in campo un candidato più credibile, più competitivo, che rappresenti anche una novità rispetto a un Trump che, seppure con un'energia diversa, con un vento in poppa, non è certamente una novità. È un 78enne che ha già fatto il presidente, che poi è stato sconfitto, che si porta dietro tutto un armamentario, un bagaglio di pesi, di ombre. Invece, se ci fosse una figura fresca nel campo democratico, questo potrebbe rimettere in discussione dei giochi che sembravano chiusi fino a ieri. Ecco, il fatto che, dal mio punto di vista, serva una figura nuova nel campo democratico escluderebbe alcune voci che ho sentito a favore di Hillary Clinton, perché una delle possibili sostituzioni di cui si è parlato è quella della Clinton, la quale però è tutt'altro che una novità, si porta con sé dietro la fama di qualcuno che ha già perso, e soprattutto anche la vicenda della liberazione di Assange di questi giorni non gioca certamente a suo favore, dato che lei è una che Assange l'ha abbondantemente avversato. Anzi, ho letto anche una ricostruzione rivelata da Wikileaks, dove lei addirittura, se è vera questa rivelazione, incitava a farlo fuori con un drone. Quindi escluderei la Clinton, direi una figura nuova, una figura fresca, un qualcuno che possa far risaltare la anzianità di Trump e il fatto che Trump non è una novità.
Beh, sarebbe proprio interessante capire chi sarà. Allora, Davide, cosa hanno trattato durante questo dibattito? Facciamo una piccola analisi. Biden rivendica la crescita economica post-Covid avvenuta con Donald Trump. Sull'aborto, Trump accusa i democratici di essere dei radicali a favore dell'omicidio incondizionato di bambini anche al nono mese. Sull'immigrazione, Trump accusa Biden dell'arrivo incontrollato di milioni di clandestini nel paese, portando la criminalità al livello più alto mai visto. È diventato un paese incivile, dichiarato. Sulla guerra in Ucraina, invece, Trump dice che con lui Putin non avrebbe mai invaso l'Ucraina. Biden definisce invece Putin un criminale di guerra che vuole ricostruire l'impero sovietico e accusa Trump di voler uscire dalla NATO. Sulla guerra in Palestina, Biden si definisce il principale difensore di Israele. Trump dice che Biden è pro-Palestina. A fine dibattito, Biden è andato in palla. Trump conclude: Biden ci porterà alla terza guerra mondiale. Abbiamo qualche
Sì,
altro elemento.
sono accuse reciproche che erano preventivabili. Quello che vorrei far notare è che mi sembra, da quello che io ho seguito di questi, adesso non del dibattito televisivo, ma della campagna elettorale come si sta sviluppando nelle presidenziali americane, e che poi è una costante anche in molti paesi europei, cioè manca, mi sembra che manchi una identità, un'offerta politica precisa da parte dell'uno o dell'altro contendente. Cioè, c'è l'affermazione delle personalità dei candidati, in particolare quella di Trump, che è ovviamente molto forte, molto spiccata, la denigrazione dell'avversario, ma manca una offerta politica che sia radicalmente diversa l'una dall'altra. Lo dico anche perché ieri ho avuto la possibilità di ascoltare un interessante candidato alle prossime elezioni politiche nel Regno Unito, che tra l'altro è un italiano, mi pare che si chiami Pozzati, ma non sono sicuro sul cognome. Comunque è un avvocato italiano che vive e lavora da molto tempo nel Regno Unito e che si candida con il partito di Farage, che mi pare che si chiami Reform Party, cioè il partito che sta di fatto sopravanzando nei sondaggi il partito conservatore e che diventa forse il principale contraltare a una stragrande vittoria del Partito Laburista inglese. Quello che mi ha colpito nell'ascoltare questo candidato di Farage è che lui dice, delinea una offerta politica semplice, chiaramente perché era schematico, ma molto chiara. E cioè la contrarietà, appunto, il ribadire la contrarietà a questa Unione Europea, che non vuol dire non collaborarci, ma ribadire la riaffermazione della giustezza della scelta di uscire con la Brexit. Ricordiamo che Nigel Farage è stato uno dei leader principali della campagna per la Brexit. Il contrasto, il contenimento all'immigrazione eccessiva nel paese, l'affermazione dei principi del libero mercato in modo molto netto e il contrasto alla cultura woke e gender spinta. L'agenda quindi, diciamo, del politicamente corretto che viene portata avanti in tutti i paesi, compreso il nostro. Ecco, un'offerta politica chiara, che può piacere o non piacere, che però ci parla di un'affermazione di netta indipendenza rispetto all'Unione Europea, di una gestione della politica migratoria in modo severo, dell'affermazione dei principi del libero mercato e del contrasto alla cultura woke e gender. Ecco, questo sarebbe quello che manca sia nella campagna elettorale degli Stati Uniti d'America, sia quello che manca soprattutto ancora di più nella recente campagna per le europee che abbiamo assistito. Perché io il più grande limite che vedo anche nel governo Meloni è proprio questo, cioè qual è l'elemento di novità, di chiarezza, di radicalità, di cambiamento del programma di governo rispetto a quello che c'è stato prima. Ecco, l'ho ascoltato per la prima volta nelle parole di questo candidato di Farage nel Regno Unito. Mi pare che questo manchi e mi pare che manchi anche nel dibattito per le presidenziali americane.
Passiamo alla Danimarca, Davide, e ti leggo questa notizia che ha dell'incredibile, anche se in realtà è in linea con quello che ci stanno professando dall'Unione Europea. La Danimarca tassa le emissioni, ovvero le flatulenze delle mucche, una prima volta contro CO2 e metano in agricoltura. Le misure devono essere approvate dal Parlamento di Copenaghen, ma un ampio consenso nella maggioranza di centrodestra. La tassa intende ridurre le emissioni di anidride carbonica e di metano prodotte dal letame degli allevamenti bovini, ovini e suini. Così la Danimarca tasserà gli allevatori per i gas a effetto serra, emessi da mucche, pecore e maiali a partire dal 2030, il primo paese al mondo a farlo. La misura prende di mira le emissioni da parte degli allevamenti di anidride carbonica e di metano, uno dei gas che più contribuiscono al riscaldamento globale. E arriva in un momento in cui l'Unione Europea è sempre più tiepida verso gli impegni per il clima presi con il Green Deal. La prendiamo da Euronews.
Verrebbe da dire che nell'agenda 2030, in questa agenda di trasformazione, no, radicale delle nostre vite, delle nostre economie, del nostro modo di stare insieme, ci sia anche una buona dose di volontà da parte di queste
Aspetta,
elite di fare delle grasse risate alle nostre spalle, cioè di prenderci per il culo, potremmo dire, perché questa cosa qua, cioè, è un elemento che probabilmente vuole arrivare a testare in modo anche divertente, anche in modo anche goliardico, fino a che punto loro possono stressare l'intelligenza delle persone, no? Quindi ci dicono che i peti come si fa a prendere seriamente una cosa del genere? Io credo che non la prendano seriamente nemmeno loro. La usano per sfotterci, per farsi quattro risate e per vedere fino a che punto le persone accettano cazzate di questo tipo, no? Quindi è lì, questo è uno dei temi che adesso io l'ho detta in modo anche un po' volgare, un po' ridicolo, però è uno dei temi, cioè capire, siccome hanno bisogno del consenso, no? Per fare qualsiasi cosa, fino a che punto noi possiamo prenderli in giro e continuare ad avere il loro consenso? Fino a che punto ci possiamo spingere nel dire delle bestialità senza che ci sia una reazione, ma anzi ci sia, come spesso vediamo, poi dopo il cosiddetto consensus scientifico, cioè tutta una serie di personaggi che dovrebbero rappresentare la scienza, che avvalorano queste cose, che dicono sì, è vero, c'è questo problema, e le persone che effettivamente si cominciano a dire, beh sì, questo scorreggiare delle mucche. Può, addirittura qui Il tetto no, è
aspetta,
andato...
questa è di 9 anni fa, perché mi ricordo di averla vista. Questo è Oggi Treviso, non è il giornalino. Però,
io spero...
Aspetta, a Rasdorf in Germania, 90 mucche, centinaia di scorregge e la conseguente enorme concentrazione di metano. È bastata una scarica elettrica per far esplodere una stalla in un villaggio in Germania.
Verrebbe proprio da dire che ci auguriamo che una scorreggia li seppellirà. Non una risata, ma in questo caso, ma una scorreggia li seppellirà. Fra l'altro, adesso il problema del metano, no? Io ho una macchina a metano e ce l'ho da parecchio tempo. E mi ricordo che quando c'erano le domeniche a targhe alterne, ve le ricorderete, per diminuire l'inquinamento atmosferico causato dalle auto, io potevo circolare senza limitazioni perché il metano era considerato un carburante ecologico. Adesso anche il metano, quindi voglio dire, anche questa famosa scienza cambia idea, non è così dogmatica come loro ci dicono. Ecco, quindi, non lo so, sono veramente cose che dobbiamo prenderle a ridere, perché a un certo punto veramente una delle armi di reazione a queste cose è l'irrisione. Loro la usano contro di noi, no? Perché quando ci dicono che uno dei principali problemi causati dell'inquinamento sono le scorregge delle mucche, noi ci irridono, no? Di fatto. Allora noi reagiamo irridendoli a nostra volta, e diciamo, ci auguriamo che una scorreggia vi seppellirà.
Nicolò, nostro collaboratore, ieri sera ha scritto questo post sul nostro Telegram. La Danimarca, nel suo entusiasmo per l'ecologia, ha deciso di tassare le emissioni di gas di mucche maiali. Dovrebbe andare così, più o meno, il dilemma del controllo. Gli ispettori governativi con il naso all'insù, cercando di stabilire quale animale ha appena contribuito all'effetto serra. È così che deve andare, Davide. Ehi, quella pecora ha appena fatto un ruttino, tassa. La burocrazia bovina, gli allevatori dovranno tenere registri dettagliati delle emissioni dei loro animali. Cara Bessi, oggi ho prodotto solo 3 kg di metano. Brava ragazza, senza dimenticare il mercato nero delle flatulenze. Contrabbandieri di gas scambieranno segretamente sacchetti di aria puzzolente nei vicoli bui. Hai il mio metano? Eccoti il mio cashmere. Le mucche frequenteranno corsi di alimentazione, ma in preda alle coliche finiranno per ribellarsi ed evacuare tonnellate di CO2 sui palazzi del potere. Insomma, andrà a finire così.
Bellissima questa, bellissima. È così che bisogna reagire, prendendoli in giro. Dopo, tornando un attimo seri, c'è da dire che dietro queste misure, no, demenziali, pazzesche, c'è comunque appunto la mania del controllo. Cioè praticamente ormai tu o i tuoi animali, ma poi penso che prima o poi arriveranno anche a noi, perché anche noi emettiamo queste flatulenze e siccome ci dicono 8 miliardi, immagino come impestiamo, insomma, l'atmosfera attorno a noi, e c'è la tassazione, c'è il rispettare delle regole anche qua, no? Cioè, alla fine, gratta gratta, dietro questa questione c'è il fatto che occorre mettere ulteriori regole e occorre tassare e sanzionare chi non rispetta queste regole. Però qui veramente siamo, ma più che al Truman Show, qui siamo su Scherzi a Parte, mi sembrerebbe, insomma, siamo dentro un meccanismo mediatico che si fa beffe di noi e noi dovremmo farci beffe di loro, proprio ignorandoli, proprio facendo come se loro non esistessero. Ecco, l'unico elemento di serietà che vedo in questa cosa è questo qui che dicevo, di cui magari poi dopo parleremo nella seconda parte della trasmissione, questa mania pazzesca di regolamentare tutto, adesso compreso il regolamentare la emissione di peti da parte degli animali che sono negli allevamenti.
Ma sai che Bill Gates ha già creato o sta creando un vaccino per limitare le flatulenze delle vacche?
Ma è vero o è una battuta anche questa?
No, è vero.
È vero?
Sì, ti giuro, è vero.
Ma guarda, da un lato ci sta, perché cioè, noi siamo dentro una follia, anche tutta la pandemia è stata una cosa folle, no? Folle. Quindi in questa follia è chiaro che se le persone continuano a seguire queste cazzate, loro aumentano il carico, no? E arrivano appunto a queste cose che ormai fai fatica a distinguere se sono delle battutacce o sono vere. Appunto, vaccinare i bovini in modo tale che non emettano flauto all'esempio. Io non so cosa dire, siamo dentro una folla. Cerchiamo di divertirci almeno, cerchiamo anche noi di stare su quel piano lì, perché io ricordo anche durante la follia pandemica che a un certo punto i giornali scrissero che c'era la possibilità di prendere contemporaneamente il virus dell'influenza e quello del SARS-CoV-2. E questa cosa loro la chiamavano la flurona, la flurona. Ora voi ditemi se chiamare questo megavirus flurona non è un modo per farsi quattro risate alle nostre spalle. Insomma, è una cosa che talmente, no, è talmente cervellotica, talmente pazzesca che alla fine non può che diventare ridicola, non può che diventare comica e va affrontata anche su quel piano.
Tu pensa, Davide, alle pernacchie che facevano i dinosauri e molto probabilmente non è stato il meteorite, sono esplosi da soli così, sono spariti. E mi viene in mente anche del fatto che vogliano rimuovere Biden, probabilmente per questo, non è più così green.
È vero, lui pare che abbia questo. Lui il vaccino di Bill Gates evidentemente non lo ha fatto. Dopo c'è da dire anche questo, che c'è l'attacco, però anche perché sono sempre l'emesso, scherziamo, ma poi andiamo anche a esaminare degli elementi più seri che riguardano questi discorsi. C'è l'attacco agli allevamenti, no? Agli allevamenti intensivi che chiaramente presentano obiettivamente anche delle
Beh,
problematicità.
questa è cosa buona e giusta comunque.
Sì, certamente. Diciamo che però, come sempre, dietro una cosa che è buona e giusta, dietro l'agnello, poi dopo sotto c'è nascosto il lupo. Quindi l'attacco è al consumo di carne, l'attacco è alla legittimità da parte delle masse, quindi non delle elite che possono avere i loro filetti ultra sofisticati, ma noi, come la maggior parte delle persone, per mangiare carne, diciamo, ha una disponibilità economica che purtroppo non li porta molto sopra. Il poter acquistare carne negli allevamenti intensivi è anche questa cosa un attacco al consumo di carne, alla possibilità di consumare carne. Infatti, io leggevo in questi giorni, insieme a queste notizie che abbiamo riportato, anche il discorso della carne sintetica. Cioè, come facciamo ad eliminare queste problematiche? Facciamo la carne sintetica, dove mi pare anche lì Bill Gates abbia un piede dentro, no? Quel tipo di business. Quindi sono modalità di attacco molteplice, che prendono, tipico dei mestatori questo, vengono presi elementi di verità e di problematicità veri, come appunto la questione degli allevamenti intensivi, che è una problematicità vera, vengono poi mischiati a cose false con una finalità che è sempre contraria agli interessi della classe media, la classe medio-bassa, perché uno degli, cioè, quello che dovrebbe, magari quando ci capita di parlare con qualcuno che su queste questioni, questa, il Green più in generale, non ha ancora aperto gli occhi, cioè è di fargli usare questa argomentazione. Ma perché tutte le misure che ci vengono proposte per combattere questi fenomeni, che appunto si parte anche da una base di problematicità vera, si traducono in una tassa, si traducono in un impoverimento della gente comune? Cioè non c'è mai un attacco ai super ricchi, che anzi i super ricchi sono quelli che tirano fuori e escogitano le modalità per risolvere questi problemi e ci guadagnano sopra. Mentre ognuna di queste misure, pensiamo anche alle case, pensiamo anche alla circolazione con le auto, ha come inevitabile conseguenza quella di impoverire le persone. Ecco, questa dovrebbe essere la spia che ci deve servire a ragionare su queste cose. Quando quello che ci propongono, ed è sempre così, comporta un impoverimento della gente comune, lì noi possiamo tranquillamente dire non è una cosa vera, non è una cosa completamente vera, è una cosa manipolata per trasferire ricchezza dal basso verso l'alto.
Sono quasi seriamente tentato nel comprare una mucca.
Sì,
Anzi due.
sì, sì.
Anzi due. Ti mostro quest'altra notizia, Davide. Molto interessante, che arriva dalla Germania. Per ottenere il passaporto tedesco, arriva l'obbligo di fedeltà a Israele. La decisione del governo Scholz è stata presa dopo l'ondata di antisemitismo nel paese. Oltre ai test linguistici e culturali, chi aspira alla cittadinanza tedesca dovrà rispondere a domande sul diritto di Israele di esistere. E ti dirò di più, Davide. Prenderei spunto da questa notizia per capire il perché in Italia non vengano fatte queste pratiche invece. Non su Israele, ovviamente, non su Israele.
Beh, comunque diamogli tempo, perché potrebbero arrivare anche in Italia. Intanto certe espressioni, certe opinioni anche in Italia sono già reato. È chiaro che comunque la Germania su questo punto ha un nervo molto più scoperto del nostro. Quello che è avvenuto in Germania durante la Seconda Guerra Mondiale fa sì che loro siano, diciamo, coloro che in questa logica debbono espiare una colpa maggiore, e quindi il fatto che ci sia in Germania piuttosto che da altre parti diciamo, si può spiegare in questo modo. Anche qui, nella mania regolatoria, nella mania di controllo, nella mania di da psicopolizia, no? Perché questa è una misura da psicopolizia, indipendentemente da tutto, no? Perché tu devi indagare l'animo umano per capire lui cosa pensa, che opinione ha su una certa questione, che opinione ha su Israele. Quindi non stiamo parlando quindi della Shoah, qui stiamo parlando dell'opinione che uno ha su uno Stato che, diciamo, agisce, fa politica bellica, e quindi si va a indagare cosa. Però io mi chiedo, nel momento in cui una persona sa che per avere la cittadinanza dovrà rispondere anche a domande di questo tipo, se vuole la cittadinanza risponderà nella modalità corretta, indipendentemente da quello che pensa veramente nel suo animo. Quindi questo ci dice anche che tutte queste misure di controllo, alla fine, per quante ne fanno, per quante ne costruiscono una sull'altra, alla fine l'efficacia è molto molto limitata. Cioè, se questa misura dovrebbe servire a combattere l'antisemitismo, insomma, l'efficacia di questa misura mi sembra effettivamente molto molto scarsa. Piuttosto che come strumento per combattere l'antisemitismo, mi sembra un ulteriore passettino appunto nella direzione della psicopolizia. Cioè, io voglio indagare nel tuo animo cosa c'è, nel tuo animo, cioè tutte queste misure. Io ho letto, ho sentito un paio di mesi fa che una persona che stava in Italia, non mi ricordo di che nazionalità, con un visto come rifugiato politico e lavorava all'interno di una cooperativa come educatore, in una chat interna al gruppo di lavoro, ai colleghi, diciamo così, che lavoravano in questa cooperativa, in questo centro, lui si era lasciato andare a commenti, diciamo, a favore di Gaza e contro Israele. Non so qual era l'intensità di questo essere a favore di Gaza e contro Israele, ma questo era, no? E c'è stata la proposta, poi non so se effettivamente l'hanno fatto, di revocargli lo status di rifugiato politico. Quindi una persona che si esprime attraverso una chat che comunque è privata, anche se rivolta a una generalità di persone che sono colleghi, si ritrova a avere revocato lo status di rifugiato politico perché ha espresso questa opinione. Quindi siamo, al di là di come la si pensi, no, sul merito di Gaza o di Israele, qui siamo dentro alla psicopolizia, qui siamo dentro all'indagare cosa hai tu nell'animo, e se, anche se lo esprimi in un ambito molto limitato come una chat fra colleghi, hai punizioni molto severe. Questi sono gli elementi veramente inquietanti di queste misure, che sono ormai, dalla vicenda Covid in avanti, sono in forte crescita. Non dimentichiamo che un parlamentare dei Verdi, particolarmente in auge in questo momento in Italia, come Angelo Bonelli, aveva annunciato, poi non so se lo ha effettivamente fatto, il deposito di una proposta di legge, di un disegno di legge in Parlamento per introdurre il reato di negazionismo climatico. Quindi, ai tempi della libertà di opinione, che un tempo vigeva in questo paese, questa era una cosa aberrante che sarebbe stata immediatamente squalificata. Invece io ho letto un articolo di un professore di filosofia del diritto della LUIS che dava argomentazioni giuridiche e filosofiche all'introduzione di un reato di questo tipo. Quindi siamo dentro, da questo punto di vista, veramente a un cambio d'epoca, per cui non solo le opinioni ma persino gli stati d'animo vengono osservati con la lente occhiuta della psicopolizia e penalizzati, e di quali tu devi rispondere. Siamo veramente a Orwell.
Sì, vogliono sdoganare il delitto d'opinione. L'abbiamo già mostrata, ma rimostriamo, Davide, di James Franco. Mia moglie mi ha chiesto perché parlo a bassa voce in casa. Le ho detto che ho paura che Mark Zuckerberg ci ascolti. Lei ha riso, io ho riso, Alex ha riso, Siri ha riso.
Sì, sì, quello che dicevo poco fa. Ci accorgiamo delle volte, io ho l'impressione, poi non so se sono paranoico, che quando parlo, quando dico qualcosa ad alta voce, poi vado su internet e mi sembra di ritrovare delle proposte di acquisto, delle voci che sono in sintonia con quello che io ho detto poco prima. Quindi non so se questo, io non ho Alexa, non ho niente, però diciamo che ormai siamo abituati che quando digitiamo qualcosa nei motori di ricerca, poi anche il giorno dopo, i giorni dopo, questo qualcosa ci viene riproposto. Ma addirittura il sospetto è che quando semplicemente noi parliamo, anche a computer spento, e poi dopo arrivano dei consigli di acquisto o comunque di lettura che sono legati a quello che noi abbiamo detto. Quindi la sensazione di essere dentro veramente un gigantesco grande fratello l'abbiamo tutti. E qui però non riusciamo a rinunciare alla comodità, soprattutto anche per il lavoro, dell'utilizzo di determinati strumenti che sono strumenti di controllo.
Tu pensa che un anno e mezzo fa, mi sembra, è venuto una persona a suonarmi il campanello e mi ha detto che aveva fatto tipo 7 ore di macchina per dirmi che stanno lavorando tramite una sua fonte, sia un suo parente che lavora all'interno dell'esercito, ovviamente prendiamo con le pinze tutte queste affermazioni, ma che stanno lavorando e stanno attivando una tecnologia predittiva che permette tramite l'utilizzo di questi di arrivare a quello che pensi. Fantascienza o realtà, secondo te, Davide?
No, io non credo che sia fantascienza, perché ci viene detto apertamente che attraverso l'intelligenza artificiale e quindi attraverso i sistemi di videosorveglianza che sono mai presenti in tutte le città, è possibile, dalla postura che una persona ha, dallo sguardo che una persona ha, capire se sta per commettere un reato. Questo io l'ho letto, cioè questa è una cosa che viene data per certa, cioè con i sistemi di processamento dei big data, con l'intelligenza artificiale, sarà possibile, inquadrandoci, capire se stiamo per commettere un reato. Quindi sono questioni che vengono dibattute all'interno anche degli organi di informazione, chiamiamoli ufficiali, quindi queste cose sono probabilmente già realtà. Ci vengono proposte come un qualcosa che magari sta per arrivare, ma in realtà è già arrivata. Poi chiaramente devono prima costruire un consenso attorno a misure di questo genere, che sono misure apertamente dittatoriali, sono misure apertamente di controllo, perché quindi io non vado a cercare di interrompere un'azione che è già aggressiva nei confronti degli altri, no. Io faccio passare la convinzione alle persone che ho degli strumenti che in maniera infallibile mi dicono che anche una persona che non sta facendo nulla, ma io la vado a bloccare perché ho capito che ha l'intenzione di commettere un qualcosa di pericoloso. Capite che qui sconfiniamo davvero in quelli che erano fino a qualche anno fa film di fantascienza, Minority Report, cose che ci sembravano...
Non esistono film di fantascienza, secondo
non
me...
Non esistono, è vero.
Tecnologia predittiva.
Futuristici semplicemente, no? che ci anticipano il futuro. Quindi noi siamo dentro quel meccanismo e lì siamo dentro un crinale, cioè introducendo gli argomenti di questa mattina, in particolare quest'ultimo, noi siamo entrati, secondo me, nel cuore della questione. Noi parliamo di tante cose, ma il cuore della questione è questa, e io ci ho dedicato il mio ultimo libro e so che dopo ne parleremo. Noi vogliamo, cioè ormai l'umanità si dividerà fra coloro che vorranno sempre più questi sistemi di sorveglianza e di controllo perché chiedono protezione e si sentono rassicurati da una cosa di questo genere, perché io so benissimo che se noi andassimo in questo momento in un bar e dicessimo: voi volete una tecnologia che consentirà di anticipare la commissione di un reato perché dall'espressione facciale e dalla postura corporea sarà in grado di capire se questa persona sta per commettere un reato o non la volete. Io sono convinto che molti nostri concittadini la vorranno perché si sentono rassicurati da una cosa di questo genere. E invece c'è una parte di popolazione che ha capito che questi sistemi di controllo sono la fine della espressione dell'umanità e di quel po' di libertà che ci è rimasta. È lì il crinale, è lì il bivio su cui noi ci giocheremo il nostro futuro.
Mi è venuta in mente una cosa, ma meglio che non la dica, perché se ne diamo strane idee. Ti mostro quest'altro articolo che si collega sempre a quello che stiamo dicendo. Uno scienziato dello Yemen ha mostrato il concetto di una prigione basata sull'intelligenza artificiale del futuro. E qui passiamo da Orwell a Stanley Kubrick, te lo dico già. Propone di rinchiudere i criminali in capsule speciali e di riqualificare il loro cervello con falsi ricordi generati da reti neurali. Il risultato sono nuove persone che non vorranno infrangere la legge.
Qual è la fonte, Riccardo, di questa notizia?
Questo è Giuseppe Masala, ma l'ha presa, penso, da un articolo importante. Di solito non sbaglia mai queste cose.
Adesso, appunto, non ho elementi per dire se questa cosa è vera o no, però sta nel solco che dicevamo, perché quando tu accetti questo, quando tu accetti che per la tua protezione si possa intervenire in maniera, appunto, predittiva, non c'è più limite a questa cosa. E anche, appunto, la punizione per chi commette reati e la rieducazione può passare attraverso l'intervento della manipolazione della tua psiche, della manipolazione della tua sensorialità per arrivare in futuro a che tu non commetta più questi reati. Appunto, Stanley Kubrick in Arancia Meccanica avviene questo. Avviene che il protagonista, Alex, mi pare che si chiami, viene sottoposto a un processo di deprivazione sensoriale e riprogrammazione che tende a togliergli l'aggressività. Ecco, allora, qui siamo appunto alle solite. Siamo alle solite. Per qualcuno può essere affascinante. Risolviamo il problema della criminalità. Una volta che uno ha commesso un crimine, poi non lo... Ma il punto è...
Importiamo immigrati senza alcun controllo.
Chiaro, bravissimo. Creiamo il problema e poi ti diamo la soluzione. Noi abbiamo delle città, tra l'altro io non ho fatto in tempo a farlo prima di questa puntata, ma lo vorrò fare, magari per la prossima settimana sarò in grado di dirvelo. Voglio fare una ricerca per capire, dato che noi viviamo in un'epoca storica dove la tecnologia e la mentalità del potere, ma anche di un bel pezzo di opinione pubblica, è a favore del controllo, quello non si può fare perché è pericoloso, quello è vietato perché puoi provocare, eccetera, eccetera, vorrei fare una comparazione che riguardi la commissione di certi reati o riguardi la morte di persone a causa di determinate azioni, compararla alle statistiche di 30, 40, 50 anni fa e capire se tutte queste misure di controllo, tutti questi divieti, tutte queste regole hanno fatto un morto in meno, una vittima in meno rispetto a quello che accadeva quando tutte queste regole non c'erano. Sono curioso di fare questa prova e comunque sia, anche se dovesse emergere che grazie a tutte queste regole e regolette c'è un morto in meno, la domanda sarà: ne è valsa la pena? Dato che vivere è un'attività pericolosa di per sé, mi chiedo se limitare in questo modo la nostra attività, il poter esprimerci, il poter andare in motorino senza casco, il poter andare in auto senza cinture di sicurezza e tutto il resto ovviamente delle mille regole, regolette, divieti, valga la pena, perché altrimenti su quella china lì noi arriveremo al punto che sarà bene non uscire di casa e anche lo stare in casa in un certo modo per evitare di farci male. Io per esempio ho la fortuna di abitare in una città di mare, per cui ho la possibilità anche di ogni tanto di fare una puntatina in spiaggia. Di fronte alla spiaggia c'è una scogliera, è rigorosamente vietato salire su quella scogliera, mentre quando ero ragazzo io ci si tuffava da quelle scogliere. E oggi se tu provi a salire iniziano immediatamente i bagnini a fischiare finché tu non scendi, e se non scendi prendono il moscone, il pattino per venirti a prendere a forza. Questo è il modo di vivere che noi oggi abbiamo, per non farci male sempre, per il nostro bene sempre.
Ti mostro il video della prigione 4.0.
Welcome to Cognify, a facility designed to treat criminals like patients. Instead of spending years in an actual prison cell, prisoners could finish their sentence here in just a few minutes. Cognify could someday create and implant artificial memories directly into the prisoner's brain. These complex, vivid, and lifelike memories are created in real time using AI-generated content. Depending on the seriousness of the subject's crime and their sentence, the memories could be tailored to the rehabilitation needs of each subject. The artificial memories implanted by Cognify would be seamlessly incorporated into the existing neural networks of the brain, preventing cognitive dissonance and ensuring the subject experiences the memories as if they were real. The Cognify concept offers a new approach to criminal rehabilitation, transforming how society deals with offenders by focusing on rehabilitation rather than punishment.
Cognify si chiama, Davide, e non è assolutamente una fake news, purtroppo. Preferisci scontare 10 anni in cella o 10 minuti di memorie artificiali? Non è l'incipit di un racconto di Philip K. Dick, è la premessa di Cognify, un controverso progetto che vuole rimpiazzare la prigione tradizionale con un sistema di rieducazione basato sull'impianto di falsi ricordi.
Qui siamo al transumanesimo, siamo proprio dentro il transumanesimo con una cosa di questo genere, e che appunto è la evoluzione tecnologica di quello che Stanley Kubrick ci aveva mostrato in Arancia Meccanica, e che appunto però ha il suo fascino, perché la fregatura di queste cose è che sono affascinanti. Sia è affascinante la tecnologia in sé, sia è affascinante il messaggio. Cioè, noi non vogliamo punire, ci dicono, no? Non ha senso tenere delle persone per decenni a marcire in galera. Noi in pochi minuti riusciamo, ci dice no il video, riusciamo a riabilitare e a fare di questa persona un cittadino migliore. Quindi la parte affascinante è per questo che ci sono anche delle persone che fanno a gara per introdursi magari un microchip e diventare una specie di cyborg, perché è affascinante, perché ti dice tu puoi superare i tuoi limiti, tu puoi risolvere il sovraffollamento delle carceri e le condizioni effettivamente disumane nelle quali vivono le persone nelle carceri, e la parte rieducativa purtroppo nelle carceri è effettivamente ridotta ai minimi termini, noi abbiamo la soluzione. Noi abbiamo la tecnologia che consente di fare di te una persona migliore, che dopo entrerà, quindi in pochi minuti potrà rientrare nella società, non solo non essendo più un soggetto pericoloso, ma anzi essendo un soggetto che porterà, no, un contributo positivo nella società in cui vive. Vi rendete conto che tutto questo ha il suo fascino, ha il suo vantaggio, ha la sua comodità, però in questo modo noi prendiamo l'essere umano con tutti i suoi pregi, i suoi difetti, e lo rottamiamo. Ci facciamo una cosa completamente diversa, cioè è veramente la negazione dell'umanità. E allora lì ci si dividerà, e già oggi ci si divide fra chi ritiene che siano più i vantaggi che gli svantaggi di un sistema di quel tipo, e chi invece vede tutto questo come una distopia inaccettabile.
Passiamo, Davide, alle vie della libertà, che è il tuo libro. Come uscire dal sistema che ci opprime?
Sì, è un libro che è appena uscito, che tra l'altro è proprio in sintonia con la puntata che abbiamo appena fatto, perché pone proprio questo dilemma agli italiani, alle persone. Voi volete, come siete stati abituati fin da piccoli, a chiedere allo Stato, all'autorità, all'Unione Europea, chiedete di essere sussidiati e assistiti, chiedete che ci sia qualcuno che risolva i problemi, oppure volete assumervi la responsabilità delle vostre vite? Perché è lì che si è giocata la partita, si è sempre giocata nella storia dell'umanità questa partita, tant'è che C'è una famosa frase, mi pare, di Thomas Jefferson che dice chi è disposto a barattare la propria libertà per briciole di sicurezza non merita né la libertà né la sicurezza. Questo per dire che non è un tema che nasce oggi. Però oggi, con le innovazioni tecnologiche che abbiamo appena visto, questo tema diventa dirimente nella nostra vita. Cioè, noi siamo disposti ad accettare una società del controllo che ci porta anche i vantaggi che abbiamo appena visto, e quindi però abdichiamo completamente la nostra libertà, e questo tema è diventato particolarmente forte dal 2020 in avanti con la follia pandemica, oppure noi accettiamo di percorrere un sentiero che è anche un po' più faticoso, ma nel quale noi ci assumiamo la responsabilità delle scelte della nostra vita. Noi siamo i titolari della risoluzione dei problemi che riguardano la vita e la comunità, nostra vita e la comunità nella quale viviamo. Mi sono posto questo tema e ho scritto questo libro perché sempre più le persone, sia in queste trasmissioni, sia ancora di più negli incontri dal vivo, dopo aver sentito un'analisi anche magari interessante, anche sofisticata, chiedono: bene, abbiamo capito che funziona in questo modo, a noi non piace che funzioni in questo modo, cosa possiamo fare? Ecco, in questo libro mi pongo anche il tema del cosa fare. E la prima cosa da fare è appunto prendere consapevolezza che siamo noi a dare potere al potere, legittimandolo e chiedendogli di intervenire nelle nostre vite per proteggerci. Questo lo facciamo tutti, chi più chi meno. Chiediamo tutti assistenza, sussidio e protezioni allo Stato. La prima cosa da fare è interrogarci e chiederci: noi vogliamo veramente questo? Siamo disposti ad abdicare la nostra libertà per ottenere questo? Se sì, se la risposta è sì, io massimo rispetto anche nei confronti di chi fa quel tipo di scelta. Io propongo nel libro dei percorsi. Porto degli esempi sia di persone, di imprenditori o di semplici persone, sia di esperienze comunitarie, ma non parlo di comunità di fricchettoni o di ecovillaggi, che sono cose rispettabilissime, ma non sono per tutti. Io parlo della possibilità di intraprendere un percorso di autosufficienza a livello personale e a livello di comunità locali, per rendersi nei limiti del possibile il più indipendenti possibili dal sistema. Uno dei casi che riporto nel libro, degli esempi che porto nel libro, ad esempio di un giovane imprenditore che a un certo punto della propria vita, prima che accadesse la vicenda Covid, si è chiesto: ma se io improvvisamente non potessi più contare sui servizi di erogazione pubblica di energia elettrica, di acqua, facessi fatica a rifornirmi nei supermercati come faccio oggi? Come farei in questo momento? La mia vita a che punto è rispetto all'autosufficienza da queste questioni? E siccome la risposta è stata un qualcosa che non gli è piaciuto, cioè si è accorto di essere completamente dipendente dal sistema, ha iniziato un percorso imprenditoriale, parliamoci chiaro, un percorso che gli dà anche profitto e che rispetta tutte le regole del sistema, che però lo ha portato ad una molto più grande autosufficienza rispetto al sistema stesso. Quindi quello che è interessante, secondo me, è vedere che in giro per il mondo e in giro anche per l'Italia ci sono sistemi di vita che, pur essendo dentro il sistema, quindi non rifugiandosi in qualche eremo sperduto, pur rimanendo dentro il sistema, pur rimanendo dentro le proprie case, hanno fatto percorsi che li rendono molto meno ricattabili rispetto al sistema. È molto interessante, io credo, questo, perché dopo 4 anni che analizziamo quello che ci è successo, e l'ho fatto anch'io sia dal punto di vista politico sia dal punto di vista dell'alta finanza nei miei 2 libri precedenti, io ho ritenuto che fosse arrivato il momento invece di chiederci cosa potremmo fare in concreto, senza pensare a grandi manifestazioni contro il sistema, senza pensare a una contrapposizione necessariamente politica al sistema, ma semplicemente togliendo energia a questo sistema e iniziando con piccoli comportamenti divergenti, ripeto, perfettamente legali, a cominciare a sganciarci da questo sistema. Questo è stato quello che mi ha mosso in questo libro. E mi ha mosso l'afflato che mi muove da sempre, che è quello di essere un innamorato della libertà, un innamorato della libertà, perché io vedo intorno a me tante persone che innamorate della libertà non lo sono, e io le rispetto, loro vogliono la protezione di qualcuno che reputano più bravo, più intelligente di lui, io invece voglio la mia libertà, voglio poter decidere delle cose della mia vita, e per fare questo ci sono delle cose che si possono fare e di cui io parlo nel libro.
Guarda, ieri sera ho cenato con i miei ovetti, le mie zucchine, i miei pomodorini, la mia insalata, e ti assicuro che è stata una figata pazzesca, sinceramente. So che è una cosa nuova per molti, per me lo è, e devo dire che è comunque un piccolo passaggio che stiamo attuando anche noi.
Questo è un passaggio, questo è uno dei passaggi. È chiaro che per fare questo, come dicevo prima, devo cominciare ad avvertire questo sistema attorno a me come oppressivo. Infatti il sottotitolo del libro è Come uscire dal sistema che ci opprime. Perché se io non lo sento opprimente, se io lo sento anzi che sto bene nella cuccia, io rimarrò nella cuccia. Se io lo sento opprimente, secondo me, non è tanto che mi devo aspettare e devo lavorare per un ricambio della classe dirigente. Certamente, certamente, anche di questo parlo nel libro, se emergesse una forza politica e delle persone che si volessero impegnare a battersi per ridurre il potere dello Stato nelle nostre vite, per portare avanti delle riforme e una visione del mondo che punti a ridurre, a far dimagrire drasticamente lo Stato, allora lì varrebbe anche la pena fare una battaglia politica. Però non credo che sia quella la cosa principale, credo che la cosa principale sia quella di dire: io ho voglia di prendere in mano la mia vita, di alzare lo sguardo, nella cuccia non ci voglio stare più, alzo lo sguardo, guardo l'orizzonte, vado in mare aperto, mi prendo i miei rischi, sia chiaro, perché chi vuole stare su una strada di questo genere si deve prendere anche qualche rischio, specialmente, ma rischio sto parlando non mica rischio di botte o di violenza, no, rischio parlo anche economico, imprenditoriale, cioè fare un po' di fatica, ma niente di straordinario, cose che sono alla portata di tutti. Però rispetto allo star lì ad aspettare che arrivi la pensione, a sperare che potenzino la sanità pubblica, a sperare che potenzino la scuola pubblica, così io delego, perché questo è il punto, smettere di delegare ed assumerci invece noi la gestione delle cose. Chiaramente il tutto deve passare, e qui c'è l'azione politica che diventa invece importante, appunto, come dicevo prima, nel dimagrimento dello Stato nelle nostre vite, perché noi abbiamo bisogno di meno tasse, di molte meno tasse, cioè noi abbiamo bisogno di poter disporre della maggior parte del denaro che produciamo con la nostra fatica, perché questo ci consentirà di fare scelte di libertà, perché se noi siamo costretti, come ho letto sul Sole 24 Ore poche settimane fa, ad una pressione fiscale del 47%, che poi è enormemente aumentata da tutti i balzelli burocratici e non burocratici cui siamo sottoposti, pagare il parcheggio pubblico, pagare per la revisione della caldaia, pagare per la revisione dell'auto, pagare per qualsiasi transazione, anche la minuscola, che noi facciamo, andare a prendere il caffè al bar, c'è un'imposta che si paga, così come su tutte le transazioni. Insomma, noi siamo dentro uno Stato che intermedia più o meno il 65-68% della ricchezza che noi produciamo. Noi abbiamo bisogno di riappropriarci di quelle risorse in modo tale che a quel punto potremo scegliere di spenderle in altro modo, nell'autosufficienza alimentare di cui tu accennavi, nell'autosufficienza energetica, nello scegliere quale tipo di educazione dare ai nostri figli, non necessariamente quella pubblica, nello scegliere come curarci, non necessariamente attraverso i farmaci che ci vengono proposti nella sanità pubblica, ma attraverso medicine naturali, terapie dolci, modalità diverse di prenderci cura del nostro corpo e dei nostri sintomi. Quindi è un discorso complessivo che riguarda tutte le sfere della nostra vita e che ci potrebbero consentire davvero di uscire dal sistema che ci opprime. E dicevo, sì, tocca fare un po' di fatica, ma è molto affascinante. E il piccolo esempio che tu ci hai fatto un attimo fa sul fatto che tu hai cenato con quello che avevi preso nel tuo orto ne è un piccolo esempio, è di grande soddisfazione. Quello sì che è veramente il chilometro zero che viene tanto propagandato dal mainstream.
Davide, direi che per oggi è tutto. Vuoi aggiungere qualcos'altro?
No, vorrei solo aggiungere che questa cosa che mi pare, nell'aver scritto questo libro e nell'avere cominciato anche un giro di presentazioni, che qui in questi 4 anni è cambiato qualcosa dentro di noi, in meglio. Perché io ricordo che quando facevo questi discorsi, diciamo, antistatalisti nel 2020, nonostante che ci fosse stato già il delirio pandemico, e io avevo una, di fronte delle platee che insomma erano molto diffidenti verso questi discorsi, ancora in parte è così, però oggi mi accorgo che fare questi discorsi, forse perché sono anche un po' maturato io, magari li faccio in modo migliore, in modo più accettabile per la platea, ma mi accorgo che le persone sono i discorsi che vogliono cominciare a sentire. Dopo 4 anni di martirio statale, dicono sì, in effetti, forse in più che cambiare la classe dirigente e lasciare immutato il sistema, dobbiamo cambiare il sistema. Allora lì, è l'ultima riflessione, dopo vi lascio, chiudo, anche il tema dei partiti cosiddetti antisistema, che non riescono a sfondare, una delle ragioni è che propongono semplicemente discorsi diversamente statalisti. Cioè loro ci dicono lo Stato è una cosa buona per definizione, anzi noi ne vogliamo di più di Stato, semplicemente cambiamo chi c'è oggi e ci andiamo noi. Sono discorsi che io mi accorgo che non funzionano più. Se invece cominciassimo, avessimo la possibilità di fare al nostro elettorato ragionamenti di questo tipo, dove diciamo signori noi vi proponiamo di diventare padroni delle vostre vite, vi proponiamo di fare percorsi di riforma dello Stato che vi consentono di riappropriarvi delle vostre risorse che vengono espropriate oggi, vi restituiamo la possibilità di scegliere il sistema educativo, il sistema sanitario, eccetera, eccetera, eccetera. Io penso che un consenso in questo paese lo si raccoglierebbe, magari è il 3%, magari è il 5%, ma diventi un attore politico vero a quel punto. Non sei più un diversamente statalista che ormai, diciamo, quell'offerta politica lì è chiusa ed è ormai inflazionata ed è forse ormai che non funziona più neanche bene alle orecchie delle persone. Chi non va a votare, la grande massa di chi non va a votare, forse non vuole più sentire un discorso dove gli si dice lasciamo immutato il sistema, però arriviamo noi al posto degli altri. Vuole sentire che gli si faccia un discorso di liberazione, di respirare dai poteri opprimenti che abbiamo addosso.
Davide, grazie mille. Grazie a te. Mi ricollego all'evento che faremo giovedì prossimo. Purtroppo non sarai con noi, ma saremo insieme a Rimini, ma devo ancora dire nulla su questo. Saremo a Marconi in una fattoria e non è un caso che siamo lì. Infatti, l'evento si chiama L'Alba di Nuovo Mondo. Saremo alla fattoria Il Rosmarino a Marconi, in provincia di Venezia. Ci sarò io, ci sarà Paolo Borgognone, Lamberto Rimondini e Nadia Ottaviani. Se volete venire, mandate un SMS o WhatsApp o Telegram al 329 57 47 168. Davide, grazie mille, in bocca al leone. Ciao. Per tutto.
Grazie. A tutti
un buon fine settimana e ci vediamo lunedì mattina alle 8. Ciao a tutti.
So che mi state ascoltando, avverto la vostra presenza, so che avete paura di noi, paura di cambiare. Io non conosco il futuro. Non sono venuto qui a dirvi come andrà a finire. Sono venuto a dirvi come comincerà. Adesso appenderò il telefono e farò vedere a tutta questa gente quello che non volete che vedano. Mostrerò loro un mondo senza di voi. Un mondo senza regole e controlli, senza frontiere e confini. Un mondo in cui tutto è possibile. Quello che accadrà dopo dipenderà da voi e da loro. We'll be right back.